annunciato, siamo insieme al sindaco di Siena, Bruno Valentini. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, anche se potevamo sperare una giornata migliore.
Davvero, ma non c'è la neve, già questo mi sembra tanto a me.
Peccato, però dopo tutti i dépliant che abbiamo preparato e distribuito, almeno ci facevamo trovare più pronti. Comunque,
vabbè.
bene che arrivi in montagna e in pianura, godiamoci una volta ogni tanto, perché poi i disagi sono elevati.
Direi proprio di sì. Tra l'altro, il sindaco faceva riferimento a questo dépliant, dove ci sono le informazioni in caso di neve, i suggerimenti su cosa fare per, insomma, evitare i disagi che purtroppo ci sono quando arriva la neve nei posti dove di solito non c'è. In questa settimana si è parlato di alcuni argomenti che approfondiamo insieme al sindaco, a cominciare dal Santa Maria della Scala, questo luogo che dovrebbe essere il nostro punto di eccellenza, di rilancio, di futuro, è ancora invece oggetto di polemiche, vediamo. A scatenare tutto, credo sia stata un'intervista dell'assessore alla cultura Vedovelli, e da lì poi leggiamo commenti di tutte le forze politiche, anche del PD, che dice non andremo dietro a quello che dice la Giunta. Ma che sta succedendo, sindaco?
Dunque, intanto il Santa Maria Scala è comunque un luogo vivo, un luogo aperto, un luogo accessibile. E in questi anni, negli ultimi mesi, sono state fatte cose molto importanti che l'hanno reso più fruibile: la riapertura dell'ingresso monumentale, la riapertura del bar dopo molti anni, la realizzazione di un nuovo percorso museale realizzato in collaborazione con l'università, che è quello della storia della città, lo spostamento dell'ufficio turistico da Piazza del Campo al Santa Maria della Scala e alcuni investimenti importanti in corso che hanno consentito e consentiranno di rendere pienamente fruibili molti locali che erano solo recuperati ma non pienamente utilizzabili dal punto di vista anche della sicurezza. Ecco, queste cose sono già in corso, quindi stiamo parlando di un luogo da cui tutti ci aspettiamo di più, perché esprime la storia della città, un luogo importante perché da lì passavano i pellegrini viandanti della Via Francigena, quindi la storia stessa di Siena, un grande contenitore che è insieme museo di se stesso, ma che dovrebbe ospitare molte funzioni che dovrebbero essere espositive, ma anche quelle di formazione, di professionalità, esposizioni temporanee, convegni e altro ancora. Quindi un luogo che ormai da decine di anni, a cominciare grandi studiosi e grandi senesi, è il fulcro delle nostre ambizioni, di essere una città che non solo è ammirata nel mondo, ma che sa anche produrre cultura, che poi era uno dei punti chiave del progetto sulla capitale europea della cultura. Ecco, noi come giunta siamo al lavoro alacremente per rendere praticabili gli indirizzi che il Consiglio Comunale ha votato a maggioranza, perché purtroppo dopo un bel lavoro unitario poi alla fine ci fu una divisione al momento del voto, per cui c'è un atto di indirizzo e votò solo la maggioranza, nonostante un grande lavoro che era stato fatto coinvolgendo un po' tutti. Quell'indirizzo dava delle direzioni precise e delle scadenze precise. Una di queste era tra ottobre e novembre avremmo dovuto preparare un organismo che consentiva una gestione autonoma del Santa Maria della Scala, tenerlo come ufficio è alla fine limitato, anche se è comunque un azzardo, un grande rischio provare a renderlo autonomo. E a novembre noi questo statuto l'avevamo anche pronto, preparato, ma ci siamo resi conto che ciò che avremmo dovuto fare nei 3 mesi successivi, quindi più o meno a inizio d'anno, e quindi allegare a questa bozza di statuto un piano economico, perché non basta definire come deve essere il soggetto giuridico, dobbiamo anche dargli le gambe e tentare di allargare le collaborazioni con l'esterno, le partnership, la rete di contatti che pure erano state anche create e definite durante il percorso della candidatura. E non, abbiamo pensato che non potevamo rinviarlo, quindi vedendo in modo separato l'organismo da come funzionava. E quindi ci siamo presi 3 mesi di tempo in più per arrivare ai primi di febbraio per mettere insieme la proposta di struttura giuridica con lo statuto insieme ai conti economici, perché poi alla fine deve essere sostenibile. Noi abbiamo troppi esempi negativi in tutta Italia di fondazioni che sono naufragate o stanno naufragando, o comunque organismi museali, non solo fondazioni, quindi, che gestiscono lirica, musei e altro sugli scogli dei conti economici, perché ci sono enti pubblici o anche regioni, quindi comuni, regioni, Ministero dei Beni Culturali e altri soggetti ancora, che non sono più in grado di versare soldi in queste attività, e quindi siamo davanti a grandi progetti che però poi saltano perché non ci sono soldi e hanno accumulato buchi. Quindi il primo punto era questo: mettere insieme rispetto a un progetto che il Consiglio Comunale aveva già definito con molta chiarezza, la proposta di organismo di gestione di conto economico, e noi ci stiamo arrivando.
Bene, bene. Quindi vedremo poi se la maggioranza in consiglio comunale sarà d'accordo su quello che voi avrete fatto, perché Carolina Persi e credo anche la Petti abbiano fatto interventi, insomma, abbastanza pesanti, in cui dicono che loro rimangono su quanto è successo in consiglio comunale. Cambiando,
penso che guarda, volevo precisare un aspetto, sì. Cioè, penso abbiano ritenuto, credo equivocando, che diciamo l'assessore alla cultura volesse anticipare il risultato che invece va correttamente sottoposto alle valutazioni del Consiglio Comunale. Non è stato ben interpretato. L'assessore Vidovelli, che è un uomo di grande cultura e anche di grande rispetto delle istituzioni, voleva spiegare che nel lavoro di queste settimane abbiamo fatto un grande sforzo in collaborazione anche con la Fondazione Monte dei Paschi, che ci ha messo a disposizione i tecnici di buon valore che non avevamo da questo punto di vista dell'esperienza dentro il comune e che non possiamo prendere da fuori perché abbiamo le mani bloccate sulle consulenze. Qui ho letto anche delle cose sulle consulenze, va detto una volta per tutte che il comune ha ridotto al minimo le consulenze, sostanzialmente concentrate solo sui veterinari che ci aiutano a scegliere i migliori cavalli per correre in Piazza del Campo, e quindi non potendo rivolgersi all'interno per professionalità che non abbiamo e all'esterno perché non è possibile, se no attraverso processi molto complicati che comportano intervento della Corte dei Conti, trovare consulenti, abbiamo trovato nella Fondazione Montepaschi un partner per aiutarci a scrivere ciò che noi vogliamo realizzare, quindi le idee sono le nostre, loro ci aiutano a tradurle in atti formali, sperando poi che la Fondazione sia un partner strategico anche dal punto di vista finanziario, lo dico chiaramente, perché il Comune non ha abbastanza soldi nei propri bilanci, soprattutto in questi tempi magri, per sostenere i grandi progetti, le grandi ambizioni che abbiamo sul Sant'Anna della Scala.
Ok, cambiando argomento, in questi giorni si sono segnalati luoghi di Siena dove pare la tranquillità sia scarsa e si registrano atti di vandalismo. Ovviamente sono atti insomma molto diversi da quelli che vengono denunciati in altre città. Qui si tratta di scritte sui muri o magari di qualche danno alle auto. Certo è che comunque sono un campanello d'allarme. Zona, dicevamo, Drago, Torre e Selva, stamani appunto la denuncia da parte degli abitanti in Valle Piatta. Sindaco, c'è da preoccuparsi? Voi avete intenzione di installare telecamere che possano controllare e eventualmente farci sapere chi sono le persone che compiono questi atti?
Allora, intanto diciamo una cosa con chiarezza. Siena era, resta e resterà una città sicura. una delle città più sicure d'Italia, anche la provincia, ma Siena in particolare, il trend di reati è in forte diminuzione. Poi vediamo se questi dati verranno confermati anche nel 2015, ma sul 2014, come ha dichiarato in modo imprevedibile il prefetto, noi abbiamo un meno 19% di reati contro le persone e contro le cose. Però quando un proprietario di un'auto vede la propria auto danneggiata, un negoziante o una famiglia subiscono un furto, il dirigente o comunque un contadaiolo di una contrada vedono il proprio rione imbrattato da una scritta, per quanto modesta possa essere, è un oltraggio che per la singola persona, per quel gruppo di persone, è intollerabile. E quindi noi siamo comunque dalla parte delle persone che subiscono questo torto, questo danno, perché fino a quando ci sarà un solo caso di furto o un solo caso di scritta su muri o di atti vandalici, la guardia non va mai a bella. Detto questo, da molto tempo, non negli ultime settimane, non abbiamo preso lezioni da nessuno. Noi abbiamo ritenuto una buona strada quella di installare un sistema diffuso di videocamere sul territorio. Anche qui bisogna fare chiarezza. Non c'è nessuna città del mondo, tantomeno in Italia, che può essere interamente videosorvegliata, così come non c'è una città che può essere sicurezza totale rispetto al rischio dei furti, perché se blindi o metti in sicurezza una banca, c'è la gioielleria accanto che è a rischio. Se controlli una piazza, c'è un vicolo vicino dove non ce la fai, non è possibile, anche per motivi di privacy, ma soprattutto per motivi tecnici, avere una estensione tale da garantire il controllo al 100%. Però avere una rete di telecamere diffusa è comunque un elemento di prevenzione e di dissuasione. Per questo dobbiamo farlo dappertutto, dobbiamo farlo nel centro storico e anche nella periferia. Un'operazione di questo genere porta due processi, uno economico e uno tecnico-giuridico. È un investimento molto rilevante e noi abbiamo pensato, per ridurne e comunque tenere sotto controllo i costi, fare insieme alla gara per la pubblica illuminazione. Noi abbiamo un servizio che è stato affidato per 15 anni a Intesa. Scade nel novembre di quest'anno. Insieme alla pubblica illuminazione noi chiederemo in gara a chi vincerà il servizio di installare nella maggior parte dei lampioni, o comunque quelli in zone più sensibili, anche delle videocamere, che saranno poi collegate a un'unica centrale dove le immagini verranno registrate. Dovremo però spiegare, quindi iniziare a tutte le persone che vivono, lavorano, transitano da quei luoghi, che quelle zone sono videosorvegliate, ma che non c'è violazione della privacy, quindi non possiamo entrare nelle finestre delle case, nei negozi, negli uffici. Quindi saranno telecamere che, sulla base di un regolamento che deve avere un passaggio anche con gli organi governativi che pensano a questa funzione, pensa all'Autorità Nazionale della Privacy, dovrà garantire, oltre alla sicurezza del territorio, anche il rispetto della privacy delle persone. Per cui dovremo riprendere le zone collettive, quindi dove transitano le persone, oscurando la ripresa di quelle finestre, quelle vetrine o quegli uffici, quindi case, negozi ed uffici, perché non possiamo entrare a riprendere quello che succede di quei luoghi se non dietro esplicita autorizzazione, cioè il singolo negozio. Solo loro possono autorizzare delle riprese al proprio interno. Questo verrà fatto. Nel frattempo noi stiamo per realizzare gli sperimentali, in accordo con le forze dell'ordine, anche con qualche servizio notturno straordinario, perché questi casi di vandalismo avvengono di solito in momenti dove la città è meno controllata, quindi sto parlando di notte profonda. I vigili sono presenti con delle pattuglie fino all'una nel periodo invernale, questo orario si estende fino alle due durante il periodo primaverile ed estivo. però da qui a dipingere la città in modo esagerato ce ne corre, sarebbe come paragonare l'ultimo dell'anno a Firenze con l'ultimo dell'anno a Siena. Mentre la città vive l'ultimo dell'anno a Siena in modo totalmente civile, io invito qualche senese a andare l'ultimo dell'anno a Siena e poi a farselo a Firenze, a Bologna, o un'altra città e vedere qual è la differenza. Da una parte ci sono tappeti di bottiglie e una insicurezza generale, da noi invece l'ultimo dell'anno è una festa, e tranne qualche modesto, diciamo, episodio, qualche fuoco d'artificio non siamo stati in grado di controllare, o qualche bottiglia di fumante in più, Siena è ancora una città che dal punto di vista della sicurezza collettiva ha uno standard invidiabile. Invito comunque tutti i cittadini a essere sentinelle insieme alla sicurezza collettiva e a segnalare via preventiva o anche al momento che si rendono conto che c'è qualcosa che non va, a noi e alle forze dell'ordine tutto ciò che può consentirci di intervenire per giocare i marioli, gli stupidi che danneggiano il buon vivere di Siena, perché ci auguriamo di cogliere sulle mani del fatto per togliere per sempre a loro la voglia di fare delle cose che non solo danneggiano l'immagine della città, ma minano le basi della nostra poi tranquillità di vivere in questa città nella quale abbiamo deciso di passare, diciamo, la nostra vita.
Senza dubbio. Purtroppo abbiamo finito il tempo a disposizione. Grazie a Bruno Valentini, buona giornata.
Bene, anche a voi.